6 in punto, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare fino alle 8, anche oggi, insomma è l'ultima settimana di fino alle 8 che poi diventerà fino alle 9, siamo ancora insieme per oggi e domani e con questa formula naturalmente, e questa formula ogni mattina prevede anche l'ingresso e l'anticipazione delle notizie che poi sentirete nella prima edizione del giornale di Popolare Network, quello delle 6.30, ma diamo il benvenuto ad Alessandro Principe che è in studio. Buongiorno Alessandro.
Eccoci qua, buongiorno.
Eccoti, ecco, infatti non capivo chi fosse.
Sono arrivato, buongiorno. Barbara, buongiorno a tutti. La notizia principale è una notizia politica, anche oggi, che è quella dello scontro nel Movimento 5 Stelle fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E ci sono stati nella serata di ieri degli sviluppi con ulteriori botta risposta a distanza tra i due, vedremo di capire che cosa può succedere a questo punto. E poi ci sono le questioni che riguardano ancora una vicenda molto pesante di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, adesso sembra essere arrivata anche sulle prime pagine dei giornali, cioè quella del pestaggio avvenuto ai danni dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, e quindi andremo ancora a raccontare e a sentire altre reazioni da questo terribile fatto che è accaduto. Ricordo anche che oggi entra in vigore il Green Pass in tutta Europa, questa è un'altra delle questioni del giorno, senza dimenticarci poi anche tutte quelle che sono le notizie che riguardano invece i licenziamenti, gli sfratti. Sapete che con il 1° luglio, oggi, c'è lo sblocco dei licenziamenti, c'è lo sblocco degli sfratti, anche se per quanto riguarda i licenziamenti con quelle modifiche che sono arrivate un po' in extremis nell'intesa con i sindacati. Un'ultima segnalazione, prima di darvi l'appuntamento con il giornale radio delle 6.30, è quella di una conferenza dell'ONU molto importante che avviene a Parigi sui diritti delle donne. È una conferenza di altissimo livello, come non c'era da molti anni. Ve la racconteremo con la nostra Luisa Nanni Pieri da Parigi. Appuntamento a tra poco.
Grazie Alessandro Principe. Vi invito come ogni giorno a scrivere a diretta@popolarenetwork.it oppure sms o telegram al 331-6214013. Avete sentito che oggi, insomma, il via al Green Pass, a voi è arrivato anche quello per gli Stati Uniti, per esempio, perché sta girando anche un sms con la possibilità di scaricare il Green Pass valido anche negli Stati Uniti. Prima di guardare come ogni giorno le prime pagine dei quotidiani, noi andiamo ad ascoltare il racconto di Elena Mordiglia, che cosa è successo qualche anno fa, lo stesso giorno, stiamo parlando del 1° luglio, in questo caso del 1876. Muore a Berna il filosofo anarchico russo Mikhail Bakunin, tra i padri dell'anarchismo moderno. Sentiamo il suo racconto.
Sono un amante fanatico della libertà. La considero l'unica condizione nella quale l'intelligenza, la dignità e la felicità umana possono svilupparsi e crescere. Non la libertà concepita in modo puramente formale, limitata e regolata dallo Stato, un eterno inganno che in realtà non rappresenta altro che il privilegio di alcuni fondato sulla schiavitù degli altri. No. Io mi riferisco all'unico tipo di libertà che merita questo nome, la libertà che non conosce le restrizioni, se non quelle che vengono determinate dalle leggi della nostra personale natura, che non possono essere considerate vere restrizioni, perché non si tratta di leggi imposte da un legislatore esterno, pari o superiore a noi, ma di leggi immanenti ed inerenti noi stessi, costituenti la base del nostro essere materiale, intellettuale e morale. E se non ci limitano, sono le condizioni reali e naturali della nostra libertà. Queste sono parole di Mikhail Bakunin, anarchico russo nato il 30 maggio 1814 e morto il 1 luglio 1876. Nella sua vita riuscì a scampare a una pena di morte, a un ergastolo e a un esilio in Siberia. Per Bakunin e per l'anarchia, La libertà è un'esigenza irrefrenabile dell'essere umano e lo Stato non rappresenta che coercizione ai danni degli individui, coercizione che genera violenza. Eliminare l'oppressione del potere centrale farà nascere una società più giusta, egualitaria e libera da violenza e sopraffazione. Alessio Lega ha dedicato all'anarchico russo la canzone La tomba di Bakunin.
Poso all'ombra del vostro smorto oblio, riposo sempre senza pace, sempre padroni, c'è sempre qualche dio che opprime un popolo che tace. Solo per la libertà in tutto il mondo sempre corso e senza l'ombra di un rimorso. Solo per la libertà ho rifiutato case d'oro ed il potere di lavoro. Solo per la libertà di un mondo che non la voleva ma poi in catene la piangeva. Solo per la libertà poso all'ombra di chi crede che io sia stato un sognatore esaltato, di chi crede che oggi tutto vada bene, democrazia e nuove catene. Poso all'ombra di chi legge un mio trattato invece di occupar le vie. E io che urlo, io che ho corso e che ho lottato, poso nelle librerie. Solo per la libertà ho scritto amato ed ho lottato e non per essere studiato. Solo per la libertà, se non potevo tirar sassi, ho camminato nuovi passi. Solo per la libertà, contro ogni forma di potere e per non dover vedere la mia cara libertà, la mia cara libertà. Un cencio rosso e sanguinante di uno stato più intrigante, la mia cara libertà, venduta come una puttana, libertà a me. Libertà diventata una parola che si strozza nella gola. Solo per la libertà. Riposo all'ombra, all'ombra cupa e scura. Riposo all'ombra e alla paura. Riposo all'ombra che si fa sempre più nera, d'inverno senza primavera. Eppure c'è chi ancora lotta in questa stanza, e c'è chi chiede, e c'è chi vuole. E allora un raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole. Mi fa riposare al sole.
Le 6:09 minuti, Alessio Lega, La tomba di Bakunin, nella ricostruzione della morte della figura di Mikhail Bakunin tra i padri dell'anarchismo moderno. Era il 1 luglio 1876. 1 luglio, sono le 6:10 minuti, andiamo a vedere cosa ci raccontano i giornali di oggi, i quotidiani e le prime pagine. cominciamo dal Corriere della Sera. Scontro finale nei 5 Stelle. Grillo intima Crimi di far partire il voto. Conte: il mio progetto va avanti comunque. Le violenze sui detenuti, sospesi 52 agenti. Cartabia: hanno tradito la Costituzione. Poi dirà, lo vedremo anche sulle altre prime pagine. Amara parla ed esce di cella. E poi il G20 sulle tasse alle multinazionali, intesa possibile. C'è la foto centrale, il Viminale interviene sulla partita all'Olimpico, si teme la variante Delta, tifosi inglesi non venite, e questo è quanto ci si aspetta e si cerca di scongiurare per gli europei 2020 per la partita che si terrà sabato. E lo vediamo naturalmente anche sugli altri quotidiani. Roma blindata per gli inglesi contro l'Ucraina, allarme virus. E poi, restando un attimo sullo sport, gli europei, vi racconto in anticipo Italia-Belgio, l'articolo di Paolo Condò. Però torniamo alla prima pagina, cioè l'apertura di Repubblica. Cartabia, uno shock, il pestaggio in carcere, mai più. Salvini solidale con gli agenti di Santa Maria Capua Vetere. Letta, così tradisci la Costituzione. Lo Stato in ginocchio, l'editoriale di Ezio Mauro. E poi Conte e i vertici del Movimento 5 Stelle pronti a sfiduciare Grillo. Il garante attacca ancora. Giuseppe non è la persona adatta per noi. La replica: non dica falsità su di me, vuole umiliarmi. L'ex premier va avanti con il progetto di un nuovo partito. Cashback sospeso per 6 mesi. Draghi dice aiuta solo i più ricchi. E poi la guerra di Orbán e diritti, ha paura di perdere il potere. Sulla Stampa l'apertura, ancora con il cashback, bollette, appalti, la manovra estiva di Draghi, ora lotta all'evasione, 1,5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, paura della variante Delta, stretta su passi e voli, e con il Covid è tornata la dignità dei funerali, sono due pezzi separati. E poi vediamo le carceri con le foto, alcune foto delle immagini che sono state diffuse in video, quelle nostre carceri violenti come lager di regimi dittatoriali, e la ministra Cartabia, Costituzione tradizionale. Dita. Donne e bambini, strage in mare, il premier venga a Lampedusa, si ribalta un altro barcone di migranti. Un pezzo di Mario Tozzi sul pianeta in fiamme, le colpe dell'uomo, poi alcuni giornali, lo vedremo agli interni, parlano di quello che sta accadendo in Canada con temperature folli e morti. E ora passiamo al Domani. La prima pagina è tutta nera, ma è più violenza di Stato. Il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è stata oscurata la Costituzione. Il governo ora deve chiarire le responsabilità di funzionari e politici, serve un codice sulle divise per evitare l'impunità dei violenti. Questa è la petizione che lancia il Domani andando sul sito www.editorialedomani.it. E poi l'altro articolo è il partitino di Conte, servirà solo ad aiutare le destre 5 Stelle verso la scissione. Il Manifesto, M5S si spacca, Conte vado avanti, la foto no pass è relativa ai migranti, al barcone di migranti, si rovescia durante un soccorso, 7 morti e una decina di dispersi al largo di Lampedusa. Nell'ennesimo naufragio un'altra strage di donne e bambini. L'ONG accusano l'Europa e l'Italia, dalla guardia costiera libica spari in mare contro profughi in fuga. Questa è la foto e il pezzo centrale del Manifesto. E poi scontro al Senato di DL Zan, Italia Viva prova a modificare il testo. E ancora all'interno, Cartabia, tradita la Costituzione, verifiche necessarie naturalmente per quanto riguarda i detenuti, che poi porta anche i pezzi dedicati al garante Palma, senso di impunità, molto da cambiare, l'intervista al garante Palma, e poi l'editoriale di Patrizio Gonnella, quella brutalità dice che la tortura è sempre di sistema. Avvenire, l'apertura è su tradita la carta, si riferisce ovviamente al ministro Cartabia, inaccettabili pestaggi in carcere, è stato un oltraggio alla dignità della persona e alla divisa. Il PD chiede dibattito in Parlamento, il commento è perché non accada mai più la mattanza. Poi si va al voto, il dopo Conte, Grillo non trascina, centrale con la foto, naufragio a Lampedusa, annegano donne e bimbi, 7 vittime, alcuni dispersi. Polemiche sui soccorsi tardivi, La terza dose, Londra, fermati 115 sanitari, no vax, iniezioni anche in camper. E poi all'interno lavoro, sì allo sblocco, Draghi no al cashback. E poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, dove si apre anche qui naturalmente con Conte, fa il partito, molti 5 S lo seguono, il progetto non resterà nel cassetto, chi va e chi resta, Grillo attacca, chi lascerà, Conte ha fatto tutto da solo, mentre l'ex premier replica falsità se vuole pubblico. Se vuole pubblico le mail, sì, scusate, di Maio tace in tutto questo. E il nuovo idolo di Berlusconi, se ieri era Benito Grillo, ora la destra lo esalta. E poi ancora voli con scalo e auto da Nizza, gli inglesi violano la quarantena. Saranno in 4.000 a Roma per il match Inghilterra-Ucraina. Per la variante Delta allo stadio sale la paura per la partita che si disputerà all'Olimpico. Sono stati rafforzati i controlli alle frontiere, ma intanto hanno già venduto oltre 2.000 biglietti ai tifosi d'oltremanica, sempre il Fatto questo. Il Messaggero apre naturalmente con la paura per i tifosi inglesi, controlli nelle strade, Euro 2020 e variante, a Roma attesi in 3.000, Londra non andate. Conte prepara il suo partito, l'ex premier, il mio progetto non resterà in un cassetto, i cittadini sono con me. Costituzione tradita, l'affondo di Cartabia per i pestaggi in carcere, queste sono le tre notizie. E poi c'è questa notizia curiosa con una foto di due sorelle gemelle, i pugni al coccodrillo per salvare la sorella in Messico, così Giorgia ha tolto Melissa dalle fauci dell'animale, in prima pagina. Le 6:17 minuti, buongiorno a chi si fosse messo all'ascolto adesso, questa è Fino alle 8, il solito appuntamento con le prime pagine dei giornali nella prima parte di questa trasmissione. Andiamo avanti con un po' di musica e poi andiamo a vedere di che cosa ci occuperemo nel servizio che è andato in onda ieri a Esteri. Si parla di un centenario importante proprio oggi.
بسلامة 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 القلب اللي كان يبغيك انا نكوي دعوتي للجدود انا راهي مبلية جميع اللي تعدى انا راه تدي ايه روحي يا وهران روحي بسلامة 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 القلب اللي كان يبغيك انا نكوي دعوتي للجدود انا راهي مبلية جميع اللي تعدى انا راه تدي في بلاد اوهر نكتر الهزية 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 هلا خر منا واحد من اللي يضل ويطوع وانا في البوليسية واذا طاح اللي انا نخاف عليه الحمري ولا شيكاغو ايه اللي المعمهار بصاصي عيط فيه يضل ويطوع بالكافية واذا طاح اللي انا نخاف
حتى اكمل ولا شيكاغو اللي مع النهار صار يعيط فيه يضلوا يطوعوا انا في البوليسية واذا طاح اللي انا نخاف عليه نحبك انت يا بنية الشيبة والصاد تنزع بالبيه ادري حجوري كيف البوبية واذا طاح الليل انا نخاف عليه ايش حال نحبك انت يا بنية يا بنية يا بنية الشيبة والصاد تنزع بالبيه ادري حجوري كيف البوبية واذا طاح يا 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 يا
Eccoci le 6:22 minuti. Prima di lasciare la parola a Gabriele Battaglia a proposito dei 100 anni del Partito Comunista Cinese, dal servizio che ha fatto ieri, che è andato in onda ieri a Esteri, prendo un pezzo di Michelangelo Cocco su, sul Domani, il secolo lungo della Cina. Che inizia così, che a un certo punto dice così: dal 1 luglio 1921, giorno della fondazione in una scuola femminile della Concezione francese di Shanghai, chiusa per le vacanze estive, a oggi, la storia ha riconosciuto quello che i cinesi chiamano Gong Chang Dang, meriti innegabili, l'unificazione di una nazione divisa e saccheggiata dal colonialismo durante il secolo dell'umiliazione 1839-1949, la cancellazione della miseria e dell'analfabetismo, decenni di crescita economica ininterrotta, un miracolo in realtà frutto di una certa discontinuità politica e strategica. Mao, come ricorda Marie-Claire Berger, la Cina dal 1949 ai giorni nostri, volgendo le spalle al mare, ripiegando sulle proprie sue basi continentali, appoggiandosi al potente vicino sovietico, scongiurò le minacce di un accerchiamento internazionale. Sentiamo come lo ricorda e lo ricostruisce per il Gabriele Battaglia nel suo servizio.
95 milioni di iscritti, di cui oltre 27 milioni donne, quasi il 29% del totale. 49 milioni e mezzo di questi iscritti, cioè il 52%, ha ottenuto almeno un diploma universitario. E sono ancora in vita 134.000 comunisti che erano entrati nel partito prima dell'ottobre 1949, cioè prima che prendesse il potere. Sono quasi 20 milioni quelli invece che sono entrati nel partito dopo il 2012. Insomma, un cinese ogni 14 iscritto al Partito Comunista, che abbraccia tutte le generazioni. Questa è, secondo i dati ufficiali, la fotografia del partito che festeggia domani i suoi primi 100 anni, un partito che non rappresenta più solo le masse popolari, bensì la società cinese nel suo insieme. Un partito che ambisce sempre più ad attirare le migliori risorse del paese, i giovani istruiti e portatori di conoscenze nuove, specialmente tecnologiche. Insomma, forse il partito più meritocratico del pianeta, sebbene formalmente comunista. Fino a qualche anno fa l'iscrizione al Partito Comunista era percepita come una scorciatoia per fare affari, per avere cioè guanxi, relazioni, l'ingrediente fondamentale per farsi strada nella società cinese. Non era raro vedere l'iscrizione al partito in bella mostra all'interno degli esercizi commerciali. Beh, anche oggi si vede, ma lo spirito è in parte cambiato. La campagna anticorruzione lanciata da Xi Jinping al momento della sua salita al potere nel 2012 e regole più stringenti per essere ammessi hanno ridotto la corruzione interna e ripristinato una certa autorevolezza al partito che solo una decina di anni fa era sinonimo di malaffare. Sono oggi 20 milioni, sempre secondo le fonti ufficiali, le domande in iscrizione in attesa di essere esaminate, mentre i nuovi iscritti si affollano nei luoghi del turismo rosso a compiere il giuramento di fronte ai monumenti che evocano l'epopea comunista. Mao Zedong, ai tempi della rivoluzione culturale, aveva chiesto ai giovani di attaccare il quartier generale per rivoltare come un guanto un partito sclerotizzato. Niente di tutto ciò con Xi Jinping, prodotto del partito prima ancora di nascere, visto che suo padre era uno degli eroi rossi che circondavano Mao. Xi Jinping è riuscito a presentarsi come uomo di popolo, non di partito, per poi riportare il suo consenso personale nell'alveo del partito stesso. Ma attenzione, il Partito Comunista Cinese non è spiegabile solo con il centralismo di Xi Jinping o con ordini dettati dall'alto in basso. Il partito è nella società, nel senso che ne è parte integrante. La mobilitazione che scatta nei momenti di emergenza come il Covid o quando bisogna accelerare sulla realizzazione di qualche linea politica sarebbe impensabile senza quelle organizzazioni silenti in tempi normali che però si attivano al momento giusto e sono presenti a tutti i livelli della società, dalla municipalità al condominio al comitato di strada. Sono circa 5 milioni queste organizzazioni diffuse sul territorio, trasmettono ai piani alti le pulsioni che arrivano dal basso e mettono in pratica nel concreto della vita quotidiana le direttive che arrivano dall'alto. Nel segno della non contraddizione tipica della Cina, il Partito Comunista compenetra l'avanguardia leninista, la tecnocrazia di mercato e il governo confuciano della morale.
Apro gli occhi, ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ed ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Sei e 29 minuti, le notizie di Popolare Network, con Fino alle 8 torniamo subito dopo.
State ascoltando Radio Popolare.
6:46 minuti, buongiorno Radio Popolare, questa è Fino alle 8 con voi Barbara Sorrentini fino alla rassegna stampa che poi chiuderà appunto alle 8. Queste sono le ultime puntate di questa trasmissione fatta in questo modo, poi durerà di più per tutto luglio e tutto agosto e poi chissà. Questa seconda parte, come ogni giorno, cominciamo con un brano.
Ancora qui, ancora tu, ora però io so chi sei, chi sei. Ricorderai,
La voce di Elisa Toffoli insieme a Ennio Morricone per la colonna sonora di Django di Quentin Tarantino. Proprio ieri abbiamo letto sui giornali per l'uscita che è oggi del libro C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino per la nave di Teseo. Ieri abbiamo letto alcuni articoli anticipatori. Oggi invece su Repubblica c'è un'intervista a Marco Morricone, figlio di Ennio Morricone, raccontato appunto dal figlio in un'intervista di Ernesto Assante. È passato un anno dalla scomparsa del maestro, la sua musica è più viva che mai, musica indimenticabile che ha segnato epoche, stagioni, momenti diversi della storia del cinema. La domanda di Assante al figlio Marco era un instancabile curioso, assolutamente curioso, risponde, e il mettere insieme la curiosità con lo studio lo trasformava in un profondo conoscitore di quello che non conosceva. Ma che musica ascoltava a casa? Niente, risponde il figlio, se c'era lui in casa non ascoltavamo musica, per noi figli era anche problematico, con gli amici ero quasi un disadattato, non conoscevo niente, ma era un suo mantra, non ascoltava musica in casa, poteva vivere circondato dai peggiori rumori, potevi andare vicino a lui a fare un buco nel muro con il trapano e non c'era problema, ma se sentivo una nota, anche da lontano, se ne accorgeva subito e chiedeva silenzio. Ma come mai? Chiede Assante. Aveva il timore di essere condizionato, risponde il figlio, per un uomo come lui che aveva fatto della musica la sua modalità comunicativa, l'essere libero dai condizionamenti musicali era una condizione necessaria. Viveva in una sua dimensione e tutto quello che poteva alterare l'equilibrio nella sua bolla gli creava disagio. La domanda poi ancora di Assante è: la musica era il suo binocolo per vedere il mondo, dunque. Leggeva il mondo attraverso la musica, sicuramente, e questo lo ha portato a vedere cose che altri non vedevano. E l'avere proposto con successo tanti concerti negli ultimi 30 anni gli ha fatto poi toccare con mano il fatto che alla fine quello che vedeva era vero, che la gente capiva ed amava la sua visione. Così Marco Morricone, figlio di Ennio Morricone, su Repubblica. Prima di ascoltare il brano dell'artista della settimana, che sono i Salt, chiudiamo questa seconda parte, ho ripreso un pezzo sempre su Repubblica di Chiara Valerio, Cosa si impara dagli europei da Wimbledon, lo sport dell'empatia. Che fare sport sia buona cosa è assodato, scrive, d'altronde l'educazione fisica è una disciplina che si insegna nelle scuole di ogni ordine e grado e la massima di Giovenale, mens sana in corpore sano, viene oramai interpretata come la certificazione che il benessere esiste solo se è psicofisico. Ciò che sappiamo meno bene e che parrebbe una questione oziosa, una faccenda che riguarda solo la metà del genere umano, i maschi, è che anche guardare lo sport fa bene. Non che ci si debba sedere davanti a una partita di calcio o una partita di tennis o alle qualificazioni per le Olimpiadi, cose che pure sono sugli schermi e nelle nostre radio in questi giorni, con l'idea che gli atleti e le atlete stiano lì a insegnarci qualcosa. Tuttavia, anche se senza nessuna tensione didattica, può accadere di imparare qualcosa. Nel calcio avanzano squadre, ma i date per favorite, il tempio del tennis dedica lunghi applausi alla ricercatrice del vaccino. Così Chiara Valerio nei commenti di Repubblica a proposito dello sport. Naturalmente non lo leggo tutto, riusciamo ad ascoltare ancora un po' di musica. Prima però, rapidamente, naturalmente nella prima parte lo abbiamo fatto con più attenzione, solo l'apertura delle prime pagine. Per quanto riguarda Repubblica, che avevamo già in mano, Conte, vertice M5S, pronti a sfiduciare Grillo, e poi Cartabia uno shock, il pestaggio in carcere mai più. Queste sono le aperture più o meno di tutti i giornali, si va dal cashback, bollette e appalti, la manovra estiva di Draghi sulla Stampa, la foto delle carceri violente, e poi in prima pagina sulla Stampa c'è anche il ribaltamento di un barcone di migranti vicino a Lampedusa. Sul Corriere della Sera lo scontro finale nei 5 Stelle, quindi ancora Conte e Grillo tra di loro, e poi ancora le violenze sui detenuti. Queste sono le prime due notizie. Sul Domani anche, ma è più violenza di Stato, e poi il partitino di Conte servirà solo ad aiutare le destre. Il Manifesto con no pass per il barcone di migranti, e poi il Movimento 5 Stelle. I commenti invece in tre pezzi sono dedicate alla questione delle carcere e dei pestaggi e le torture. per avvenire tradita la carta, anche qui il ministro Cartabia contro le violenze, inaccettabili pestaggi in carcere, e poi il naufragio a Lampedusa, e naturalmente sulla prima pagina c'è anche al voto il dopo Conte, Grillo non trascina il fatto, Conte fa il partito, molti 5 S lo seguono, e poi voli con scalo e auto da Nizza, entra la questione degli inglesi che violano la quarantena e arrivano in Italia per vedere la partita contro l'Ucraina, e idem il messaggero tra Conte e la paura per i tifosi inglesi. Dopo questa rapida carrellata delle primissime pagine delle aperture, tra pochissimo di nuovo la linea alle notizie di Popolare Network, e poi subito dopo alle 7 ci collegheremo con Tommaso Goisis che ci racconta dell'iniziativa Sai che puoi, e oggi alle 18 in Piazza della Scala verrà presentata, ma ne parliamo tra pochissimo, e intanto con l'artista della settimana I Salt, Light in Your Hands.
With that love, it's hard for you to give it a try. So many promises that turn into lies. Don't wanna start again and give someone a chance. Can't you see the lights in your hands? Without love, it's hard for you to give it a try. So many promises that turn into lies. Don't wanna start again and give someone a chance. Can't you see the lights in your hands? When you were younger, you were left on your own. Forced to survive, streets became your home. So innocent, didn't get to be a child. It hurts to see the pain in your eyes. Without love, it's hard for you to give it a try. So many promises that turn to lies. I wanna start again and give someone a chance. Can't you see the lights in your hands? Without love, it's hard for you to give it a try. So many promises that turn to lies. Don't wanna start again and give someone a chance. Can't you see the lights in your hands?
When you think about it, I never really had a childhood. I was constantly on the edge, throughout my whole childhood. But we grew accustomed to it, to the point now we're adults and we've got thick skin. You shouldn't have to have skin as thick as ours. Like, we shouldn't have had to grow up with that. We had internal battles, like this street doesn't like this street and that street don't like this street, but you might be cool with one or two people from over that side, and you know what I'm saying, which is very, very technical. And for me, going to school used to be, I had anxiety, bro. That shit was...
State ascoltando Radio Popolare.
Due minuti dopo le 7, un buongiorno da Barbara Sorrentini, bentornati a chi già si fosse sintonizzato dalle 6 o dalle 6 e mezza a fino alle 8. Staremo insieme fino alle 8 di questa mattina, poi con la rassegna stampa. Come ogni giorno a quest'ora abbiamo un ospite in diretta. E oggi parliamo di un'iniziativa, dal titolo, insomma, sai che puoi, è il nome di un gruppo di persone, di cittadini. C'è anche un sito che si chiama saichepuoi.it che vi invito subito a consultare se avete un computer aperto davanti a voi o una pagina internet o uno smartphone. Con noi Tommaso Goisis, che saluto. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori anche.
Visto che ho davanti a me il sito, io parto proprio con la vostra presentazione, perché si può anche firmare. Se la tua risposta è sì, non ci resta che domandarti: sai che puoi? Che puoi cosa, Tommaso?
Allora, sai che puoi è un'idea di città, è un'idea di città dove tutte le persone possano incidere e dire la loro, non solo ogni 5 anni con il momento del voto, ma anche con le occasioni che secondo noi il Comune di Milano può e deve promuovere sempre di più. Sai che puoi informarti sugli atti e sulle decisioni del Comune, ma sai che puoi anche realizzare un murales in città, sai che puoi fare un progetto per il tuo quartiere, sai che puoi organizzare un evento nello spazio pubblico, sai che puoi è un po' un'idea di città dove tutte le persone possono fare la loro parte ed essere protagonisti del cambiamento della città. Un cambiamento, come dire, non neutro, ma un cambiamento che noi pensiamo debba essere un miglioramento, una città che riduce le disuguaglianze, che aumenta la giustizia sociale, che aumenta la fruibilità dei suoi spazi pubblici. Questa è un po' la risposta che ci siamo provati a dare alla domanda sai che puoi.
Ecco, voi proponete ai cittadini e alle cittadine anche di firmare un patto che in qualche modo vigili e controlli anche l'operato di chi sarà sindaco poi da ottobre.
Esattamente, perché noi siamo un gruppo di persone che crede che Milano funziona al meglio quando è collaborativa, cioè quando il comune crea delle occasioni alle persone per collaborare. Noi abbiamo deciso di non fare un'altra lista in campo alle prossime elezioni comunali, di non sostenere una lista specifica, un candidato o una candidata, ma di provare a mettere insieme un gruppo di persone che chieda a chi si candida alle prossime elezioni, nelle liste del centro-sinistra soprattutto, di prendere degli impegni molto precisi rispetto a come si impegneranno a governare con la città, coinvolgendo per esempio le migliori esperienze della città per fare rigenerazione delle periferie, promuovendo sempre più spazi sociali nei quartieri, spazi sociali per fare cultura, anche per esempio nelle scuole aperte. Ovviamente questa richiesta, se viene fatta da un gruppo di 100 persone da cui questa cosa è nata, oppure da 430 persone che già ieri hanno firmato la campagna sul sito saichepuoi.it, è una richiesta che, diciamo, può avere un effetto limitato. Se invece questa richiesta la firmano in migliaia di persone, i candidati e le candidate sentono che questa idea di città è condivisa. E poi quello che ovviamente noi faremo, perché spesso degli impegni presi poi ce ne si dimentica dopo le elezioni, noi dopo le elezioni controlleremo l'operato di chi ha firmato questa campagna, se i progetti che promuoverà andranno nella direzione degli impegni presi, li sosterremo. Se invece non succederà, faremo un po' di pressione per farli succedere sempre di più.
Tommaso, voi sul sito fate degli esempi molto pratici, avete mostrato alcuni esempi di situazioni che sono andate a buon fine, proposte dai cittadini, proposte dal basso, tipo Piazza Sicilia, giardini condivisi o i crowdfunding civico, però anche cose che proprio non hanno funzionato o che ancora, insomma, non sembrano in essere. Ecco, sono tante queste cose proposte dal basso che hanno avuto questa doppia risoluzione.
Sì, sono molte. Fare partecipazione non è sempre facile, ogni tanto è difficile. Ti faccio due esempi rispetto a quelli che hai citato. Uno è quello di Piazza Sicilia, che è una di quelle piazze che è stata pedonalizzata, ma la decisione di pedonalizzare Piazza Sicilia non nasce dal comune che da una mappa decide pedonalizziamo questa sì e questa no, ma nasce da una forte esigenza della scuola, che aveva, diciamo, i genitori, i comitati di quartiere della scuola vedevano che era sempre pericoloso per i bambini e le bambine uscire da scuola, e allora ha chiesto al comune di poter insieme pedonalizzare quella piazza e ora se ne prende cura. Un altro esempio di Milano collaborativa che funziona, che non è solo, come dire, gli spazi pubblici o i giardini condivisi, è anche quando il piano di governo del territorio, che è quello strumento che decide dove fare nuove case e dove invece fare nuovi parchi, viene disegnato insieme agli abitanti dei quartieri e non solo insieme ai costruttori. Tu hai detto anche giustamente che nel sito saichepuoi.it raccontiamo anche di quei progetti che invece non sono ancora andati a buon fine, che hanno avuto degli intoppi. Alcuni sono progetti che nascono dal bilancio partecipativo, che è uno strumento che nasce per davvero dare occasioni di partecipazione. C'è per esempio una ciclabile sul ponte della Ghisolfa, che è un posto molto pericoloso adesso per andare in bici, che 3 anni fa ha raccolto più di 1000 voti dal bilancio partecipativo. Due cittadine cicliste hanno girato tutto il quartiere per mesi e adesso è ancora fermo, incagliato nella burocrazia. Salendo invece un pochino di scala, raccontiamo la storia di quei tanti centri culturali e sociali come Via Novara 75, la cui riqualificazione non è andata a buon fine perché il comune non è riuscito, non ha voluto votare la fideiussione che permettesse una riqualificazione vera di questi spazi. Sono tanti gli esempi di ragione che facciamo di che cosa è andato bene, perché lì pensiamo che davvero allora si possa davvero vedere che si può, sai che puoi perché è possibile, e di cosa invece non è ancora andato bene e che firmando questo patto, che adesso lo proponiamo alle cittadine e ai cittadini di firmare su saichepuoi.it.
Sì, tra l'altro c'è già un appuntamento per questo, per invitare.
C'è già un appuntamento per questo, esattamente. Questa sera alle 18 saremo in Piazza della Scala per la prima presentazione pubblica del patto, esatto.
Ecco, appunto ci sono delle tappe, c'è il sito saichepuoi.it e l'invito oggi a essere presenti al vostro, come si può chiamare questo vostro primo appuntamento?
Chiamiamola una presentazione pubblica?
Un appello
diciamo,
pubblico.
È un appello pubblico, senza fare troppi spoiler, ma è un appello pubblico che ci vedrà in centro, in Piazza della Scala, e che poi diciamo fare in modo che la campagna Sai che poi inizi un viaggio soprattutto nelle periferie, perché poi è lì che è quella che noi chiamiamo la Milano collaborativa, dall'accesso alle case popolari, le case in affitto, il lavoro, le necessità di lavoro, l'importanza delle scuole. Davvero pensiamo che sia la periferia il luogo dove la collaboratività possa migliorare la qualità della vita delle persone.
Grazie Tommaso Goisis, Sai che puoi, siete in tanti naturalmente, tu ti stai facendo questa mattina portavoce e appunto per chi vuole saperne di più oggi alle 18 in Piazza della Scala davanti a Palazzo Marino. Ciao, grazie, buona giornata.
Grazie mille Barbara, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
Sono le 7:10 minuti, tra poco la linea alle notizie locali di Metro Regione, poi il GR di Popolare Network. Noi ci ritroviamo verso le 7:40 con la rassegna stampa di Radio Popolare. Buona giornata a voi.
Follow. Oh, I ask you. Wanna always.
7:48 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare, la rassegna stampa. Nei 10 minuti rimasti cercherò di darvi un occhio a tutte le pagine dei quotidiani preparate per voi. E partiamo da Repubblica, le prime pagine le abbiamo già viste tutte nella parte precedente di Fino alle 8, con i pestaggi in carcere. Dividono la maggioranza, Letta attacca Salvini, sospesi i 52 agenti indagati per le violenze nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, botte e risposta tra i leader e Lega e PD. Cartabia, sconcertata da quel video, ogni frame calpesta la Costituzione. In un colloquio con Liana Milella dice: davanti a quelle immagini un nodo alla gola e il pensiero della Costituzione calpestata. La vera svolta ci sarà quando finalmente tutti comprenderanno che un carcere è davvero un luogo di comunità. Ad ogni immagine è aumentato il mio scoramento e anche il mio sconcerto. Martedì sera, mentre viaggia in auto da Milano a Roma, la guardasigilli Marta Cartabia guarda per la prima volta il video dei pestaggi di Santa Maria Capua Vetere. E qui poi la narrazione che viene riportata da tutti i giornali, abbiamo preso Repubblica per raccontarla, ma è ovunque. I diritti negati in carcere, parla Salvatore, uno dei detenuti picchiati in carcere, urlavano: vi uccidiamo, porto sul corpo i segni di quelle manganellate. E arrivarono nel nostro reparto con i caschi per non farsi riconoscere, mi colpirono in testa e sulla schiena, nella cella tremavamo tutti. Poi andiamo a vederlo anche sugli altri quotidiani, ma prima a pagina 8 su Repubblica l'intervista alla candidata alla Regione Calabria, Maria Antonietta Ventura. In Calabria la sanità commissariata da 11 anni, il PD da 30 mesi. Su questo terreno accidentato nasce la candidatura alla Regione con il centrosinistra di Maria Antonietta Ventura, imprenditrice. Elezioni in autunno, turno unico, cittadini infuriati, statistiche spiegate. Spietate, rischio, astensionismo. Si sente vittima del fuoco amico. Dall'ex presidente Oliverio alle sardine, lei ha raccolto molte critiche, ci sono 4 liste che pescano nell'area progressista, il centrodestra invece è unito. Questa è la domanda di Giuseppe Smorto e risponde: hanno contestato il metodo, non me, ma io vado avanti, raccoglierò le varie anime dell'alleanza intorno al mio progetto. Questo è il momento dell'ascolto e ho scelto di restare. Sempre da Repubblica, pagina 14, questo lo riprendiamo anche dalla prima pagina, il reportage di Tonia Mastrobuoni: via l'arcobaleno, vi arrestiamo, paura e rabbia nella Budapest LGBTQ+. Togli quell'arcobaleno dallo zainetto, ti arresto. Quando la figlia sedicenne di Sofia Ferenc è tornata a casa da scuola ancora tremava. Un poliziotto l'aveva fermata per strada perché portava una minuscola bandiera in segno di solidarietà con la comunità LGBTQ+. E ha minacciato di trascinarla al commissariato. Sua madre, a distanza di giorni, è ancora scioccata, ma sa di non poter fare nulla. In Ungheria la discriminazione è legge. Questa è una delle tante storie che si leggono appunto dal da Budapest. E questa appunto viene riportata da Repubblica. Infine a pagina 23 Bebe Vie, un'intervista a disabili normodotati che giocano insieme, ha creato un'academy per generazioni di atleti senza pregiudizi, che poi a Tokyo vorrà mostrare che nonostante la pandemia il mondo è andato avanti. Da Repubblica passiamo alla Stampa e alle pagine a pagina 2 e 3 tutto è concentrato sulla sospensione del cashback. Draghi: era ingiusto, favoriva i più ricchi. Alessandro Barbera scrive: quasi 5 miliardi di euro a favore dei più ricchi, mentre 1 milione di italiani finiva in povertà. Il giudizio di Mario Draghi sul cashback di Stato voluto dal governo Conte e dal governo Conte è senza appello. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto con diverse misure, la più importante delle quali è la sospensione fino al 1 gennaio dei rimborsi per l'uso dei pagamenti elettronici. Chiaramente questo è da qualche giorno già che si sente, ma poi a pagina 8 andiamo alle violenze dietro le sbarre, detenuti pestati, scrivono Alessandro Di Matteo e Antonio Piedimonte. Resta solo Matteo Salvini a parlare di singoli errori da punire. La pubblicazione dei video dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere scatena un'ondata di richieste di chiarimenti al governo, e anche la ministra della giustizia Marta Cartabia interviene con dure parole di rara durezza. E poi accanto ci sono le telefonate sciocche ai parenti: ci hanno ammazzato di botte. Dalle chiamate a moglie e fidanzate emergono le umiliazioni, tagliati baffi e barba a secco. Fabio Poletti racconta delle telefonate, appunto una casa a settimana quando va bene. Queste che arrivano dal carcer lager di Santa Maria Capua Vetere sono la testimonianza in presa diretta del massacro perpetrato da 300 agenti di polizia penitenziaria contro un pugno di detenuti. Poi questo va avanti chiaramente, ma noi ci spostiamo a pagina 11 dove si parla con Fabio Albanese, il pezzo sulla strage delle donne nel mare di Lampedusa, l'accusa dei pescatori soccorsi in ritardo. I vivi portati a terra, stremati e trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola, i morti chiusi dentro sacche blu allineate sul molo Favaloro, i dispersi e tra loro almeno 2 bambini ancora nel mare davanti a Lampedusa, cercati inutilmente per un'intera giornata. C'è una lettera aperta del sindaco Totò Martello, sindaco di Lampedusa. Caro presidente Draghi, io sono il sindaco di una piccola isola che sta nel cuore del Mediterraneo, più vicina all'Africa che all'Italia. Lei invece è uno dei potenti del mondo, ha saputo affrontare e superare tempeste finanziarie difficilissime, crisi politiche profonde. Quando si parla di lei viene ricordato che ha salvato l'Europa. Adesso c'è bisogno di tutto il suo impegno per salvare persone delle quali non conosciamo neppure il nome, persone che non hanno niente se non la speranza di vivere una vita migliore. Questo è l'appello del sindaco di Lampedusa a Draghi. Un'intervista poi a pagina 14 a Roberto Cingolani, il ministro dell'Ambiente. Lo dico io, non grillo, la rivoluzione verde rischia il fallimento, serve una svolta europea. L'intervista di Paolo Griseri. Chiudiamo con la Stampa: le colpe dell'uomo e la scelta di non agire, il pezzo di Mario Tozzi. Avete sentito l'emergenza clima col caldo record in Canada, 200 morti in 4 giorni, non era mai accaduto prima, la temperatura atmosferica di quasi 50 gradi appena rilevata in Canada, la più elevata mai misurata al di sopra dei 50 di latitudine nord sulla Terra. Dal Corriere della Sera, volevamo un attimo al Domani, dove nella prima pagina c'è l'appello: ma è più violenza di Stato. Il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e poi ancora il partitino di Conte servirà. Questo appunto è l'appello del Domani. All'interno, come stanno seguendo dal G8 di Genova, Santa Maria Capua Vetere, scrive Riccardo Nuri di Amnesty International: la macelleria messicana e ora a battere i vitelli torna la tortura in Italia, con le immagini appunto, ritorna sulle immagini diffuse. Il Manifesto, saltato un attimo il Corriere della Sera, il Manifesto all'interno ritorna sulla questione con un pezzo con un'intervista al garante Palma. Per il garante nazionale dei detenuti le immagini delle violenze di Santa Maria Capua Vetere sono devastanti come quelle del G8 vent'anni fa, spesso le registrazioni non si trovano. E poi Patrizio Gonella, che sentite spesso anche ai nostri microfoni di Antigone, torna sul sistema di quella brutalità che è diventata appunto sistema. Poi sempre dal Manifesto, lo scontro al Senato sul DDL Zan, emendamenti di Italia Viva al testo, sarà il DDL Zan sarà il testo base che servirà a discutere le nuove norme contro l'omotransfobia. Questo è l'unico risultato utile raggiunto nella riunione dei capigruppo di maggioranza in Commissione Giustizia che si è tenuta ieri al Senato nel tentativo di arrivare a una mediazione. Martedì 6 luglio i capigruppo torneranno a riunirsi per decidere la calendarizzazione delle prossime date e voti. Riprendo il Corriere che avevo abbandonato soltanto dicendo prendo il Corriere, il Viminale, i tifosi inglesi, insomma la seconda e la terza pagina sono tutte dedicate alla variante Delta e al rischio con l'arrivo dei tifosi inglesi per la partita con l'Ucraina. E poi il sottosegretario alla salute Sileri dice controlli rigorosi dalle frontiere fino ai tornelli dell'Olimpico, la quarantena deve essere osservata in maniera rigorosa, nel Regno Unito il numero dei contagi è in salita e anche quello dei decessi sia pur di poco, lo spostamento di migliaia di persone da zone dove il virus circola in quel modo comporta evidenti rischi. L'intervista di Paolo Foschi sul Corriere. La variante Delta invece, dice il virologo Palù, non deve spaventarci perché possiamo tracciare e combattere i focolai, è possibile che la variante Delta diventi dominante anche in Italia, ma non bisogna spaventarsi sebbene sia più contagiosa. Il processo evolutivo di un virus pandemico consiste nell'adattarsi sempre di più alla specie ospite e non nel diventare più virulento pena la stessa estinzione. E ancora dal Corriere... Si ritorna al caldo in Canada e poi l'addio a Rumsfeld, il teorico mai pentito della guerra preventiva di Bush, fu segretario della difesa anche sotto Ford, il pezzo di Giuseppe Sarcina che ne ricostruisce il ritratto. Anche il Corriere dedica due pagine alle violenze in carcere, all'ira di Cartabia, fatti gravi, tradita la Costituzione, e poi il film dell'orrore dietro le sbarre, l'inviato Fulvio Buffi riporta e commenta le immagini ricostruendo quello che è accaduto dall'inizio. Alla fine la voce di le vittime, un detenuto in carrozzella, io picchiato nell'ascensore, erano demoni. Nel video dei pestaggi del carcere di Santa Maria si vede anche un agente colpire a manganellate un detenuto che sta sulla sedia a rotelle. Siamo arrivati alla fine, chiudiamo con un commento a pagina 32 del Corriere. Parità di genere, leader e attivisti sono a Parigi per iniziare e dare forma concreta alle promesse di 26 anni fa a Pechino. Le donne hanno bisogno di risultati e non di retorica. Il pezzo di Melinda French Gates, co-presidente della Bill e Melinda Gates Foundation, sul circolo virtuoso. Le stime dicono che quando le donne prosperano, prosperano a cascata le loro famiglie e le loro comunità. E alle 8 in punto chiudiamo questa rassegna stampa di Radio Popolare, le notizie di Popolare Network e poi il demone del tardi. Un saluto a Barbara Sorrentini e buona giornata.